Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Ginevra torna al centro della diplomazia. Oggi previsti negoziati su Ucraina e Iran. È un primo rilancio del suo ruolo internazionale. E al centro delle discussioni tra Russia e Ucraina la questione del Donbass. La regione resta contesa anche se sul terreno la situazione non cambia da mesi. Da domani si ritorna all'antico. L'uscita autostradale di Airolo sarà di nuovo aperta dopo la galleria di Stalvedro. La nazionale femminile di hockey sconfitta di misura dal Canada giocherà giovedì per il bronzo. A mezzogiorno tocca agli uomini contro l'Italia. A Ginevra oggi prendono avvio due tornate di negoziati su due crisi globali, Ucraina e Iran. Una contemporaneità casuale, ma che rimette in evidenza a livello mondiale la Svizzera come luogo di trattative. Proprio mentre la cosiddetta Ginevra internazionale sta attraversando un periodo difficile e di perdita di peso. È il segnale di un'inversione di rotta? Presto per dirlo, ma di certo c'è chi lo spera. Ce ne parla Alan Cramery.
Pascal Brulis non è ginevrino, è vodese. Nonostante ciò si è adoperato recentemente perché il governo svizzero faccia di più per la Ginevra internazionale, che definisce il centro nevralgico del sistema multilaterale globale. Il consigliere agli stati liberali giudica quindi importanti gli incontri di oggi, perché nel tipico spirito della tradizione svizzera permetteranno di cercare un dialogo su un terreno neutrale. È però vero che presso gli uffici ginevrini delle Nazioni Unite negli ultimi anni si sono tagliati molti posti di lavoro e alcune organizzazioni non governative hanno abbandonato la città, costosa e meno prestigiosa di una volta. Allo stesso tempo, facciamo notare a Brulis, gli incontri odierni avvengono al di fuori delle classiche strutture del multilateralismo. Sono incontri bilaterali, Stati Uniti-Iran, e trilaterali, Ucraina-Russia e Stati Uniti. È vero, ammette, ma serve anche portare sul posto la gente che negozia e che qui può mantenere dei contatti. Passa l'idea che qui sia possibile una mediazione su temi come la pace, il disarmo, ma anche il mondo del lavoro, questioni storicamente gestite nella Ginevra internazionale, alla sede europea dell'ONU e di tutto ciò che le gira attorno. Ma oltre alla legittimazione globale, la Ginevra internazionale deve vedersela anche sul piano interno. Bisogna smetterla di pensare a dei risparmi su questo fronte, auspica Brulis guardando ai dibattiti futuri sul bilancio della Confederazione. Non bisogna insomma perdere il savoir-faire, l'abitudine in questi contesti. Per gli incontri di oggi, ad esempio, c'è stato un preavviso di pochissimi giorni per mettere in piedi un protocollo diplomatico e di sicurezza all'altezza.
Inizierà dunque nelle prossime ore il vertice tra delegati ucraini, russi e americani per cercare di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Al centro delle trattative ancora una volta ci sarà il Donbass e proprio in questa regione chiave per il conflitto troviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, da che posizioni partono le delegazioni che si incontreranno oggi?
Sì, esatto, mi trovo proprio a Kramatorsk, la capitale di fatto del Donbass, ancora in mani ucraine. Un'area grande due volte il Ticino, da cui Mosca pretende che le truppe di Kiev si ritirino senza combattere. E proprio ieri il portavoce del Cremlino ha ribadito che la questione territoriale sarà al centro dell'incontro di oggi. Si riferiva proprio alla sorte di questi territori, dove secondo le stime potrebbero vivere ancora 100.000 persone. Il presidente ucraino Zelensky però su questo punto non sembra intenzionato a cedere e proprio pochi giorni fa ha detto di preferire l'assenza di un accordo a un cattivo accordo. Ma la pressione su Kiev si sta facendo sempre più forte, con la Casa Bianca che secondo i media minaccia Kiev. Fate un accordo entro l'estate oppure non riceverete le garanzie di sicurezza che vi abbiamo promesso. Un out-out a cui Zelensky potrebbe essere costretto a dare una risposta già nelle prossime ore.
Davide, nel frattempo, qual è la situazione sul campo e come procede la vita in città?
Beh, i russi ormai sono a 20 chilometri da Kramatorsk, possiamo dire che hanno la città letteralmente nel loro mirino. Pensate che soltanto ieri mattina, mentre giravamo per la città, due droni FPV a corto raggio russi hanno colpito altrettante automobili proprio qui nel centro della città. Ma il problema per i russi è che le loro truppe ormai non avanzano in questo settore da più di un anno. Kramatorsk e le città circostanti formano una sorta di fortezza urbana che i russi non stanno riuscendo ad espugnare. Continuano però a bombardare Kramatorsk e tutte le altre località circostanti, senza tregua. In città sono rimasti ormai solo un terzo delle 150.000 persone che la abitavano prima della guerra. Ma grazie agli sforzi dei tecnici ucraini, elettricità e riscaldamento non mancano quasi mai. La popolazione però è comunque esausta e nelle interviste che abbiamo raccolto nelle ultime ore il messaggio che questi abitanti rivolgono all'Europa è chiaro: trovate un modo di fermare le bombe e le altre violenze.
Davide Maria De Luca dal Donbass. E ancora a proposito degli imminenti colloqui trilaterali, Donald Trump è tornato a fare pressioni su Kiev. Rispondendo alle domande dei giornalisti sui negoziati di Ginevra, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito nelle scorse ore quanto detto già qualche giorno fa, ovvero che l'Ucraina deve raggiungere un accordo di pace con la Russia e deve farlo in fretta. Trump suggerisce quindi che sia l'Ucraina a bloccare gli sforzi per porre fine al conflitto. E gli Stati Uniti continuano nella loro opera di tessitura di alleanze in Europa. La visita di ieri a Budapest ha segnato la conclusione del tour europeo del segretario di Stato Marco Rubio, iniziata sabato dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco e proseguita domenica con l'incontro con il primo ministro slovacco Robert Fico. Rubio ha provato a delineare una linea più morbida nei confronti dell'Europa, in cui rimane però centrale l'alleanza con i governi sovranisti. Il servizio del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Due capitali in un unico messaggio. Marco Rubio torna dalla sua missione europea con la sensazione di aver rafforzato l'asse sovranista nel cuore del continente e il suo rapporto privilegiato con la Casa Bianca. All'insegna della cordialità, l'incontro di ieri con Viktor Orban, che ha definito le attuali relazioni con gli Stati Uniti un'età dell'oro. Tra meno di due mesi in Ungheria si vota per le politiche e il premier Magyaro, in difficoltà nei sondaggi, ha incassato l'importante appoggio del segretario di Stato americano. Il vostro successo è il nostro successo, ha garantito Rubio, che non ha escluso una visita di Donald Trump nella capitale ungherese, magari prima delle elezioni. Il giorno prima era stato il turno di Bratislava, un appuntamento utile a sciogliere qualche tensione dopo le rivelazioni giornalistiche delle scorse settimane, secondo cui il primo ministro Robert Fico si sarebbe detto preoccupato per le condizioni mentali di Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago. Proprio durante la visita in Slovacchia, Rubio ha affermato che gli Stati Uniti non chiedono all'Europa di essere una vassalla, ma una sua partner. Una linea più morbida rispetto a quella mostrata ultimamente dall'amministrazione americana, ma non troppo diversa nella sostanza. Durante il suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, Rubio aveva riconosciuto che gli Stati Uniti e l'Europa condividono un destino comune, ma, ha avvertito, il declino culturale ed economico dell'Europa deve essere invertito e l'immigrazione di massa deve essere fermata. In questo senso, Slovacchia e Ungheria incarnano il modello di alleato richiesto da Washington. Bruxelles è avvisata.
Torniamo alla cronaca svizzera. 17 mesi sospesi per 2 anni, questa è la condanna nei confronti di un noto chirurgo bernese ritenuto colpevole di lesioni personali gravi. Il caso è quello delle protesi discali per la colonna vertebrale che avrebbero causato seri problemi fisici a diversi pazienti e non solo in Svizzera. Ci dice di più Paola Latorre.
Lo scandalo era scoppiato nel 2018 grazie al lavoro di un team di inchiesta internazionale al quale ha contribuito Tamedia. Nel 2019 la procura cantonale bernese aveva aperto un'indagine ed era emerso che le protesi discali per la colonna vertebrale CADISC-L risultavano problematiche già poco dopo il lancio sul mercato nel 2010. Numerosi pazienti avevano evidenziato un cedimento strutturale dell'impianto nel corpo, una parziale disintegrazione o uno spostamento che spesso ha reso necessari molteplici interventi. E i problemi erano già emersi nella sperimentazione sugli animali. Il chirurgo condannato ieri avrebbe però liquidato le preoccupazioni e impiantato le protesi in 7 pazienti presso l'ospedale Salem di Berna tra il 2011 e il 2013. Ieri la Corte ha messo in evidenza il fatto che l'uomo, oggi 78enne, faceva parte del comitato scientifico consultivo dell'azienda britannica Rainier che produceva l'impianto. Il medico non ha denunciato il fallimento del progetto nel 2014 ai suoi pazienti perché, ha sottolineato il presidente della Corte, lo percepiva come una sconfitta personale. Il suo comportamento, ha aggiunto, ha dimostrato che la sicurezza dei pazienti non era la priorità assoluta e che i suoi interessi erano più importanti, e questo è l'opposto di ciò che ci si aspetta da un medico attento. La sentenza, 17 mesi sospesi per 2 anni, spese processuali e 4.000 franchi di risarcimento a una parte civile, non chiude però quello che è uno dei più grandi processi contro un medico in Svizzera degli ultimi decenni. Il chirurgo ha infatti la possibilità di fare ricorso.
Dopo una leggera flessione, lo scorso anno è tornato a salire il numero di medicinali importati illegalmente in Svizzera. Più del 90% dei casi si risolvono senza conseguenze penali, mentre la maggioranza dei prodotti riguarda sempre gli stimolanti per l'erezione. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una flessione illusoria nel 2024, e l'anno scorso si è infatti tornati sui livelli degli anni precedenti. L'Istituto Svizzero per gli Agenti Terapeutici Swissmedic, in collaborazione con l'Ufficio Federale delle Dogane, hanno trattato nel 2025 6.647 casi di importazioni illecite di farmaci, più 17% rispetto al 2024. Più di 9 casi su 10 sono stati risolti con una procedura semplificata, ovvero un avvertimento, sequestro e distruzione della merce, mentre per una 70 di casi più gravi o ripetuti sono scattate delle multe o dei procedimenti penali. Denunciati poi altri 145 casi concernenti spedizioni miste, ovvero contenenti stupefacenti e altri medicinali. Sempre in cima alla lista dei prodotti illegali importati, per lo più con invii postali, stimolanti per l'erezione, 41% delle spedizioni, in leggero calo però rispetto agli scorsi anni. Forte aumento invece di invii contenenti preparati contro la caduta dei capelli e ormoni, in crescita anche psicofarmaci e tranquillanti, spray nasali, lassativi, antibiotici e antivirali. Le spedizioni illegali verso la Confederazione hanno origine soprattutto dall'Europa occidentale, in particolare Francia e Germania, il 40% del totale. Swissmedic ricorda che questi prodotti possono essere pericolosi, contenendo dosaggi errati o sostanze non dichiarate.
Spostata a sud a causa dei lavori del secondo tubo del San Gottardo, l'uscita autostradale di Airolo da domani tornerà nella sua posizione originaria. Bisogna starci attenti perché è l'ultima uscita della A2 prima di imboccare la galleria e ritrovarsi poi quindi nel Canton Uri. Cristian Gilardoni ne ha parlato col portavoce di Ustra, Eugenio Sapia.
L'uscita di Airolo, quindi in direzione nord, la numero 41, verrà definitivamente riportata nella posizione originale, quindi dopo la galleria dello Stalvedro, e questo per permettere nel corso della primavera di quest'anno l'innesto in autostrada A2 dalla corsia preferenziale Airolo e Passi, quindi la corsia Cupra, che verrà aperta in modo definitivo.
L'uscita autostradale di Airolo in direzione nord a metà 2024 era stata spostata un po' più a sud, nelle vicinanze della stazione di servizio di Stalvedro, e questo a causa dei lavori per il secondo tunnel della galleria del San Gottardo. Eugenio Sapia, portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade, questo ritorno alle origini non andrà a interrompere l'utilizzo della corsia preferenziale Cupra, che riaprirà in concomitanza con il passo.
Esattamente, la corsia Cupra aprirà nei prossimi mesi proprio per essere pronti per questo momento. Già sin d'ora si sposta l'uscita autostradale di Airolo in direzione nord e la si rimette nella sua posizione originale, quindi dopo la galleria dello Stalvedo, proprio per permettere poi l'esercizio della Cupra nella sua forma definitiva.
Niente panico quindi per chi si è abituato all'uscita attuale e da domani la troverà chiusa. Basterà guidare qualche centinaio di metri in più e si potrà ancora lasciare l'autostrada in territorio ticinese.
Ha creato la Fondazione Svizzera per Paraplegici, un'istituzione nel mondo sanitario svizzero. Ieri il dottor Guido Zech è morto all'età di 90 anni, lo comunica la Fondazione stessa definendolo un uomo visionario e pioniere. Nel 1990 creò anche il Centro Svizzero per Paraplegici di Nottville. E a 95 anni è scomparso anche un grande attore, Robert Duvall, pluripremiato e pluricandidato a tutti i maggiori premi cinematografici. Lo ricordiamo in particolare nel ruolo di Tom Hagen, l'avvocato della famiglia Corleone nella saga del Padrino e del tenente Kilgore in Apocalypse Now. Sentiamolo.
Hey, fun, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.
Mi piace l'odore di napalm la mattina, non c'è niente che odora così. Frase celeberrima, immagini ancora più iconiche. Ci fermiamo qui, buona giornata.